Negli ultimi due giorni le notizie più importanti, più attese, per chi i giornali li scrive, li deve mettere in pagina e per chi deve darne conto in rassegna stampa, arrivano col fuso orario, arrivano dagli Stati Uniti e per questo non riescono a trovare spazio nelle prime pagine, nelle aperture dei quotidiani. È successo ieri, solo il Corriere della Sera in Italia è riuscito a ribattere la propria apertura raccontando le indiscrezioni che arrivavano dalla stampa degli Stati Uniti sull'intenzione di Trump di bloccare con effetto immediato gli aiuti militari all'Ucraina come conseguenza della disastrosa conferenza stampa alla Casa Bianca, dell'incontro scontro con Volodymyr Zelensky di venerdì scorso a Washington. E così succede anche questa mattina, nel momento in cui vi sto parlando. Da poco Donald Trump ha terminato il suo discorso di fronte alle Camere riunite, di fronte al Congresso, un discorso nel quale ha difeso la propria politica dei dazi, ha di fatto sciorinato il repertorio che conosciamo e che abbiamo visto in questo suo primo mese e mezzo di presidenza negli Stati Uniti, ma le parole più attese erano quelle nei confronti dell'Ucraina e del suo presidente Volodymyr Zelensky. Ci si aspettava che durante il discorso al Congresso Trump annunciasse la firma dell'accordo sui minerali rari, sulle terre rare, l'accordo che doveva essere annunciato proprio venerdì scorso alla Casa Bianca, il cui annuncio era slittato, molti temevano addirittura naufragato, dopo lo scontro fra Trump e Zelensky. A Washington, in aula al Campidoglio, Trump non ha annunciato l'accordo, non ha annunciato la firma, ma ha risposto al messaggio di conciliazione che gli era arrivato via social da Zelensky per ricucire lo strappo tra Stati Uniti e Ucraina. Ha detto Trump: Zelensky mi ha scritto una lettera, è pronto a sedersi al tavolo per una pace duratura ed è pronto a firmare l'accordo sulle terre rare. Ha aggiunto Trump: ho apprezzato questa lettera, aggiungendo che parallelamente ha avuto colloqui seri con la Russia, ha ricevuto segnali chiari, anche Putin vuole la pace. E allora, dice Trump, è il momento di porre fine a questa guerra senza senso e per farlo bisogna parlare con entrambe le parti. La lettera a cui si riferisce Donald Trump in realtà è un messaggio pubblico, un post sui social, sull'ex Twitter, su X, la piattaforma social di cui Elon Musk è proprietario. E questo messaggio social era arrivato nella serata di ieri e anche per questo alcuni giornali questa mattina cercano di anticipare quello che avrebbe detto Donald Trump partendo proprio dalle parole di Zelensky. Parole che, secondo la stampa che ne fa l'apertura, sono una resa di Zelensky, che di fronte alla decisione di Trump di congelare il flusso di aiuti all'Ucraina, ed è una decisione che riguarda armi per un valore di un miliardo e la disponibilità di centinaia di milioni di dollari per acquistare munizioni sul mercato statunitense, Zelensky, non senza prima essersi consultato col premier britannico Keir Starmer, ha pubblicato un messaggio nel quale, lo notano diversi osservatori, mancavano solo le scuse pubbliche, la parola scuse. Trump e il suo vice J.D. Vance avevano chiesto a Zelensky di scusarsi per il comportamento tenuto alla Casa Bianca venerdì scorso, ma a parte la parola scuse, nel messaggio di Zelensky c'è tutto quel che gli Stati Uniti volevano sentirsi dire. Scrive Zelensky: desidero ribadire l'impegno dell'Ucraina per la pace. Nessuno di noi vuole una guerra senza fine. L'Ucraina è pronta a sedersi al tavolo dei negoziati il prima possibile. Nessuno vuole la pace più degli ucraini. Io e il mio team siamo pronti a lavorare sotto la forte guida del presidente Trump per ottenere una pace duratura. Zelensky poi entra anche un po' nel dettaglio delle mosse che potrebbe fare per venire incontro a queste trattative. Dice: siamo pronti a lavorare rapidamente per porre fine alla guerra. Le prime fasi potrebbero essere il rilascio dei prigionieri e la tregua nel cielo, divieto di missili, droni a lungo raggio, bombe sull'energia e altre infrastrutture civili. Una tregua in mare immediatamente se la Russia farà lo stesso. E poi vogliamo muoverci molto velocemente in tutte le fasi successive e lavorare con gli Stati Uniti per concordare un accordo finale forte. Se non ha chiesto scusa, Zelensky però ha anche detto grazie, un'altra delle richieste che gli erano arrivate dal vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance. Ha scritto: apprezziamo davvero quanto l'America ha fatto per aiutare l'Ucraina e mantenere la sua sovranità e la sua indipendenza. E ricordiamo il momento in cui le cose sono cambiate, quando Trump ha fornito i Javelin. Ne siamo grati. Ha commentato l'incontro alla Casa Bianca, ha detto Zelensky non è andato come doveva, è deplorevole e adesso è tempo di sistemare le cose. Auspichiamo che la cooperazione e le comunicazioni future siano costruttive. Quanto all'accordo sui minerali e la sicurezza, l'Ucraina è pronta a firmarlo in qualsiasi momento e in qualsiasi formato conveniente. come passo verso una maggiore sicurezza e solide garanzie, spero che davvero che funzioni in modo efficace. Ricordiamo che l'accordo prevede che il governo ucraino metta il 50% dei ricavi della vendita delle risorse naturali in un fondo per la ricostruzione che è partecipato e co-gestito con gli americani che contribuirebbero con la loro tecnologia proprio all'estrazione di queste risorse naturali, tra le quali non sono conteggiate gas e petrolio e altri beni che non figurano nella lista delle cosiddette terre rare, ovvero i minerali strategici indispensabili per la produzione in particolare di beni tecnologici. Fa notare Paolo Brera, inviato a Kiev per Repubblica, che ci sono altre due espressioni che mancano però nel messaggio di Zelensky. Il presidente ucraino non esplicita più quello che Brera definisce l'ultimo dogma, quelle indispensabili garanzie di sicurezza. Anche queste non sono più nell'elenco delle pregiudiziali. E poi sparisce il riferimento alla pace giusta. Zelensky parla solo di una pace duratura. La pace giusta è quella che, secondo Kiev, dovrebbe tutelare gli interessi in quanto paese aggredito. Questa formula non esiste più, non esiste più nel messaggio in inglese pubblicato su X, fa notare Brera, che ritorna il termine pace giusta solo in un successivo messaggio in ucraino che Zelensky ha diffuso evidentemente per tranquillizzare i suoi concittadini. Messaggio in cui Zelensky scrive: la Russia ci chiederà la riduzione dell'esercito, la rinuncia legale ai territori occupati e le modifiche alla Costituzione, ma noi non cederemo. La pace sarà giusta. A proposito di come vede questi ultimi sviluppi la Russia, mettendo insieme il fatto che Trump ha parlato di segnali positivi da parte di Mosca, che Zelensky non parla più di indispensabili garanzie di sicurezza, scrive sempre Paolo Brera in chiusura del suo pezzo per Repubblica, il Cremlino dà semaforo verde, è positivo che Zelensky sia pronto a negoziare. Questo è Morning, cominciamo. Buongiorno dalla redazione del Post, oggi è mercoledì 5 marzo, io sono Nicola Ghittoni e se come abbiamo visto il presidente ucraino Zelensky ha lanciato un messaggio di conciliazione, quella che molti hanno interpretato come una resa a Donald Trump in vista di un possibile accordo di pace tra Russia e Ucraina, tutti sono concordi nel fatto che a spingere Zelensky a questa mossa sia stata la decisione di Trump di congelare l'invio di aiuti militari americani nei confronti di Kiev. Tutti i giornali questa mattina si chiedono, cercano di fare un po' di conti di quanto potrebbe resistere l'Ucraina senza l'invio di armi americane. Su quasi tutti i giornali troverete che questo tempo di possibile resistenza dell'Ucraina non andrebbe oltre i 6 mesi. Gli ucraini riuscirebbero a resistere solamente fino all'estate. Lo stimano i vertici militari ucraini. Forse il pezzo che lo racconta questa mattina sui giornali in maniera più interessante è il pezzo che fa l'apertura del Manifesto, perché è un racconto dal campo dell'inviato Sabato Angeri, che è di ritorno da Pokrovsk, uno dei fronti della battaglia. E Angeri parte dalla testimonianza di un tenente che comanda un battaglione di fanteria incaricato della difesa di uno dei settori intorno alla città di Pokrovsk, che dice: per 3 mesi possiamo continuare con le scorte che abbiamo, per i 3 mesi successivi spareremo meno, ma credo che le linee terranno, più o meno come oggi. Questa analisi sul campo è condivisa anche dal capo dei servizi segreti militari ucraini, che ha detto che senza gli Stati Uniti si può resistere solo fino all'estate. E per resistere fino all'estate senza gli aiuti militari americani, lo stesso tenente, intervistato dal Manifesto, racconta che però sarà necessario in qualche modo razionalizzare, in questo caso razionare gli attacchi, scegliere gli obiettivi e facendo questo anche esporsi a maggiori perdite, soprattutto fra i civili. Spiega questo tenente al Manifesto che tra i vari corpi delle forze armate la fanteria è quello che risentirà maggiormente della decisione della Casa Bianca. Non arriveranno più munizioni di ogni calibro, soprattutto quelle usate per i lanciarazzi multipli e gli obici, che sono fondamentali al fronte, sistemi a mira guidata, armi anticarro e mezzi. Anche la contraerea sarà costretta a scegliere quali testate nemiche abbattere, dato che le forniture di missili per i sistemi di difesa aerei erano già limitate. Spiega che i missili lanciati dal sistema Patriot sono tra i pochissimi sistemi di cui dispone l'Ucraina per fermare i missili balistici russi che continuano a provocare danni alle infrastrutture energetiche e alle grandi città nelle retrovie. È stato anche il primo ministro ucraino Denis Schmial a ribadire che proprio nel campo della difesa antimissile e antiaerea che il contributo degli Stati Uniti è di fatto insostituibile. Un ex ufficiale dei servizi di sicurezza ucraini, citato dal Moscow Times, ha confermato: senza i missili americani saranno le infrastrutture e la popolazione a pagare. Centinaia, migliaia di vittime civili. In tutto questo l'Unione Europea sta lavorando per rinforzare le proprie dotazioni militari in vista di un possibile disimpegno degli Stati Uniti, più volte annunciato da Donald Trump. Lo sta facendo attraverso un piano che la Presidente della Commissione dell'Unione Europea, Ursula von der Leyen, ieri ha presentato, un piano chiamato Rearm Europe, riarmare l'Europa, un piano da 800 miliardi di euro. Trovate i dettagli di questo piano, molte delle anticipazioni ve le avevo descritte nella puntata di Morning di ieri, trovate appunto il piano nel dettaglio su tutti i quotidiani e oggi su molti quotidiani trovate anche le conseguenze di questo piano e i suoi effetti sulla politica interna italiana, sugli equilibri tra le coalizioni o anche all'interno degli stessi partiti, in particolare in questo caso i malumori nel Partito Democratico di fronte al piano presentato da von der Leyen, malumori di cui si è fatta portavoce la segretaria Elly Schlein, che ha dichiarato: quella presentata oggi non è la strada che serve all'Europa. All'Unione Europea serve la difesa comune, non il riarmo nazionale. Sono due cose molto diverse. E poi, sempre secondo Elly Schlein, è inaccettabile usare i fondi di coesione per finanziare le spese militari nazionali. Ve lo spiegavo ieri, i fondi di coesione servirebbero per progetti infrastrutturali. Il loro utilizzo per spese militari sarebbe possibile solamente nei confronti di produzioni che si definiscono dual use, ovvero che possono avere un uso tanto militare quanto civile. Ecco, questa presa di posizione di Elly Schlein, che pure era stata preceduta da una telefonata con il premier spagnolo Pedro Sánchez, premier socialista, è una presa di posizione che Schlein ha reso nota prima ancora che si esprimesse il gruppo europeo dei socialisti, il Partito Socialista Europeo. E le forze più importanti del gruppo dei socialisti e democratici europei, francesi, spagnoli e tedeschi, non hanno bocciato il piano von der Leyen. In qualche modo Schlein si è messa in contrasto con la famiglia europea, della quale il Partito Democratico fa parte, ma anche con esponenti italiani del Partito Democratico in Europa. Tra queste anche la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picerno, che ieri ha lanciato un appello per un'Europa libera e forte, in cui auspica un'unione che sappia difendersi, con una maggiore integrazione tra gli eserciti e investimenti strategici per garantire la sicurezza dei cittadini. Pina Picerno, intervistata sul Corriere della Sera oggi da Maria Teresa Meli, nell'intervista a toni più diplomatici, dice: stiamo lavorando per una posizione comune e unitaria. Cerca piuttosto nell'intervista di sottolineare le contraddizioni della maggioranza, e in effetti anche la maggioranza di fronte al piano Rearm Europe, o almeno i partiti che compongono la coalizione della maggioranza, hanno reazioni diverse. Quella della Lega è manifestamente trampiana. Salvini ha sposato una linea pacifista, ma di quel pacifismo come lo intende Donald Trump. Oggi in un retroscena sulla stampa Ilario Lombardo e Francesco Malfetano sottolineano piuttosto la mancanza di dichiarazioni ufficiali, di reazioni politiche da parte di Giorgia Meloni rispetto al piano Rearm Europe di Ursula von der Leyen. Scrive la stampa che è un silenzio che serve a valutare meglio i contenuti, ma anche a non manifestare un entusiasmo che esaspererebbe ancora di più le distanze con Salvini e con la Lega. Un silenzio, quello di Meloni, che secondo la stampa è fondato anche su due considerazioni, una più politica e un'altra anche di carattere economico. Quella politica, scrive la stampa, è che da sempre Meloni sa che l'opinione pubblica italiana non è molto sensibile al tema delle spese militari. Meloni che teme che tutti i partiti, la Lega per quanto riguarda la maggioranza di governo, ma poi l'opposizione, Movimento 5 Stelle, PD e Alleanza Verdi Sinistra, possano approfittare della situazione. Meloni, che è stata all'opposizione tanti anni, che conosce le logiche della propaganda populista, e per questo, proprio a proposito dei fondi di coesione di cui parlava Elly Schlein, ha già dato mandato ai suoi fedelissimi di precisare che questi fondi, o almeno la parte che è destinata alle infrastrutture del Sud Italia, non saranno toccate. E poi c'è un timore più economico, il rischio che questa politica europea avvantaggi una diretta concorrente politica e commerciale dell'Italia come la Francia, soprattutto se prevarrà la linea di investimenti o acquisti comuni per la difesa che privilegino il Buy European, ovvero la priorità ad acquisti di componenti di fabbricazione di produzione europea. Spiega alla stampa una fonte ai vertici dell'esecutivo, che però preferisce restare anonima, che la filiera produttiva italiana è di primo livello nel campo degli armamenti, ma si fonda su linee di approvvigionamento che sono extraeuropee, soprattutto americane. Ed è per questo che a Palazzo Chigi non temono solo che il piano di von der Leyen finisca con arricchire la Francia, ma anche che inasprisca le relazioni con Donald Trump e con gli Stati Uniti. Tutti questi temi, l'invasione russa in Ucraina, la politica a riguardo della Casa Bianca di Donald Trump, la risposta europea alle politiche di Trump, sono al centro della puntata di Globo di oggi, il podcast di Eugenio Cau. Trovate la puntata sulla app del Post a partire dalle 10. Eugenio Cau, che oggi è con Yaroslav Trofimov, giornalista del Wall Street Journal, uno dei giornalisti esteri più rispettati e apprezzati di questi anni. Con lui parliamo del disastroso incontro alla Casa Bianca tra Trump e Zelensky, delle sue conseguenze, di cosa significa per l'Europa il fatto che gli Stati Uniti non sono più un alleato affidabile, ma parliamo anche un po' di letteratura. Lo ripeto, la puntata la trovate dalle 10 sull'app del Post. Vi dicevo nella puntata di Morning di lunedì che era attesa nella giornata di ieri la decisione del Tribunale di sorveglianza sulla richiesta di semilibertà chiesta dai legali di Francesco Schettino, il comandante della Costa Concordia, condannato per il naufragio che è costato la vita a 32 persone. L'udienza per decidere sulla semilibertà, e questa è la notizia, è stata rinviata all'8 aprile, è cambiato un giudice relatore, è slittata quindi l'udienza. Schettino, che ha chiesto di poter accedere alla pena alternativa, che consisterebbe in un lavoro 5 giorni alla settimana anziché in carcere, che svolgerebbe, secondo sua richiesta, in Vaticano. Schettino ha già lavorato in carcere a un progetto del Ministero della Giustizia per la digitalizzazione dei processi e nella sua richiesta di semilibertà, se fosse accolta, svolgerebbe lo stesso compito presso la fabbrica di San Pietro, si occuperebbe di digitalizzare il patrimonio culturale della fabbrica di San Pietro, è un progetto per il reinserimento dei detenuti a cui aderisce anche il Vaticano. Sempre nella giornata di ieri il Tribunale di Sorveglianza ha invece accolto l'istanza di scarcerazione presentata dal legale di Luca Traini, il 35enne di Tolentino nelle Marche, che il 3 febbraio del 2018 aveva ferito 6 migranti di origine africana a colpi di pistola per strada a Macerata. Aveva detto al tempo di aver sparato nella folla dalla sua auto per vendicare l'omicidio di Pamela Mastropietro, 18enne romana, uccisa e fatta a pezzi il 30 gennaio di quello stesso anno del 2018 da uno spacciatore nigeriano. E sono notizie quelle di Schettino, quelle di Traini, che ci mettono sempre a dura prova, perché più è odioso l'atto commesso e più ci è difficile pensare, immaginare o accettare l'idea di pene alternative. Su questo scrive oggi nella sua amaca su Repubblica Michele Serra. Scrive Serra che la scarcerazione di Traini è una buona notizia per chiunque creda che la pena serva al recupero sociale e non solo alla punizione. Ogni volta che qualcuno esce da un carcere torna alla luce e noi con lui. La frase "butta via la chiave" è tra le più orribili e disumane che si possano udire. Se poi a uscire di galera è un fascista violento, è severamente messo alla prova il nostro garantismo. Eppure è proprio nelle prove severe che si misura la coerenza. Ma l'ultimo paragrafo Serra lo dedica a chi lavora al recupero, al reinserimento di queste persone. Scrive ancora Serra: la cosa più confortante e al tempo stesso più affascinante leggendo questa notizia è pensare che qualcuno, per mestiere e probabilmente per umanità, ha provato a spiegare a un razzista infurentito, reo di tentata strage, le cose che un razzista infurentito sembrerebbe l'ultimo in grado di capire. Se è immaginabile che uno psichiatra o un terapeuta o quant'altri se ne sia occupato, ovvero abbia lavorato nella speranza che Traini Luca, sparatore di innocenti, abbia la possibilità di cambiare e di salvare se stesso, beh, io lo ammiro e un poco lo invidio. Fa nell'ombra un lavoro difficile e meraviglioso. Non so se è difficile o meraviglioso il lavoro che sempre più italiani stanno trovando, ma le pagine economiche di oggi sui giornali raccontano di dati record sul fronte dell'occupazione, un tasso di occupazione che sale al 62,8%, ed è confortante anche la composizione di questi lavori che aumentano, perché aumentano in particolare i lavori stabili, i dipendenti permanenti. Analizzano questi dati sul Sole 24 Ore Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci e scrivono: nonostante la frenata dell'economia, le tensioni geopolitiche, i rincari dell'energia e l'affanno di ampi settori dell'industria, il 2025 si apre con un mercato del lavoro che sforna numeri in controtendenza. A gennaio sul mese si contano ben 145.000 occupati in più. L'aumento, che è il più alto di 4 anni, riguarda uomini e donne, dipendenti e autonomi di tutte le classi, con un'eccezione, quella della classe dei 35-49 anni, e porta il numero di occupati sul tetto record di 24.222.000 unità. Nel confronto con dicembre si registrano anche 9.000 disoccupati in meno, 146.000 inattivi in meno. Cresce, seppur di poco, anche l'occupazione giovanile. Cresce molto in particolare l'occupazione nella fascia sopra i 50 anni, ma questo, spiega Francesco Seghezzi, presidente di ADAPT, è un effetto delle dinamiche demografiche. Cresce la popolazione sopra i 50 anni, questa coorte di lavoratori, e questa crescita occupazionale, di fatto trainata dagli over 50, è connessa anche, se non soprattutto, agli effetti della permanenza di queste persone nel mercato del lavoro. Restano le profonde disparità di occupazione tra uomini e donne, 72% contro 53,5%. Resta però anche un dubbio che qualcuno cerca di analizzare. Com'è possibile che con un'occupazione continuamente in crescita la crescita economica del paese sia praticamente pari a zero? Prova a darsi una spiegazione, ma è un brevissimo editoriale e resta a livello di pura suggestione. Il Foglio scrive: la spiegazione immediata è di una forte riduzione della produttività, ovvero lavorano più persone ma producono di meno, e lo sappiamo, la produttività è un punto debole dell'economia italiana. E l'altra ipotesi che il Foglio avanza è quello che sia sottostimata invece la crescita, ma aggiunge: per avere i dati definitivi sul PIL del 2024 bisognerà attendere la revisione dei conti economici nazionali che l'Istat pubblicherà solo a settembre. Se volete un'analisi più completa, più approfondita, la trovate sul Post nella sezione economia. Il pezzo si intitola «Come interpretare i record nel mercato del lavoro italiano». È un'altra possibile spiegazione, o comunque un aspetto critico, lo trovate nell'ultimo paragrafo, e riguarda un'altra nota molto molto dolente dell'economia italiana, quella degli stipendi, che sono cronicamente più bassi e fermi rispetto al resto dei paesi europei. Secondo uno studio della Banca Centrale Europea, tra le possibili spiegazioni di una tendenza così positiva per l'occupazione italiana ci sono proprio le retribuzioni basse, che soprattutto negli ultimi anni avrebbero fornito un incentivo per le assunzioni. Mentre vendevano le loro merci a prezzi sempre più alti per via dell'inflazione, le aziende continuavano a pagare gli stessi stipendi di sempre. Significa che in termini reali il costo del lavoro per le imprese si è ridotto a scapito del potere di acquisto dei lavoratori. E sebbene negli ultimi tempi siano leggermente aumentati, gli stipendi non hanno ancora recuperato del tutto la perdita di potere d'acquisto dovuta al generale aumento del costo della vita negli ultimi 4 anni. E i bassi stipendi, uniti senz'altro al fatto che si tratta di un mestiere usurante, molto stressante, ma i bassi stipendi sono alla base di una delle più urgenti crisi occupazionali in Italia, quella degli infermieri che mancano, ne mancano 90.000 in Italia, secondo le stime dell'Ordine degli Infermieri. E allora oggi, scrive La Stampa, si riapre un mercato che guarda all'estero. Abbiamo raccontato all'inizio, quasi come una storia di folklore, l'iniziativa della Regione Calabria, che nel 2022 aveva convocato, ingaggiato una pattuglia di 497 infermieri cubani. Eravamo ancora nella coda della pandemia. Un esperimento che poi è stato considerato dalla regione e anche dall'utenza un successo, tanto da essere confermato. Ma oggi, scrive La Stampa, l'articolo lo trovate a pagina 11, che altre regioni stanno seguendo l'esempio della Calabria. Il Lazio si è già mosso nei confronti di Messico e Argentina, dove ha guardato anche la regione Lombardia, che ha esteso la ricerca al Paraguay. La Sicilia ha spaziato tra il Sud America, l'Ucraina, passando per Libia e Guinea. Oggi racconta La Stampa che anche il Piemonte si sta muovendo, l'assessore regionale alla sanità è in missione in Albania per stringere accordi per reclutare infermieri, ma è solo la prima tappa di una missione che toccherà anche paesi con forti comunità italofone che parlano italiano, ovvero la Croazia e l'Argentina. Secondo l'Ordine degli Infermieri, oggi gli infermieri stranieri che lavorano in Italia sono il 5,5% del totale, sono 23.000, ma questi andrebbero aggiunti anche i 13.000 arrivati con provvedimenti di emergenza legati al Covid e alla guerra in Ucraina. Ma secondo l'Associazione Medici Stranieri in Italia e i dati OCSE, sarebbero ancora di più, oltre 30.000 Gli infermieri italiani che hanno scelto di andare a lavorare all'estero, rendendo negativo questo saldo, più di 2.000 hanno scelto la Svizzera, magari cercando di sfruttare la possibilità di fare un lavoro transfrontaliero, di sfruttare gli stipendi alti in Svizzera, ma di abitare in Italia per chi se lo può permettere. Ma la meta più ambita è sicuramente il Regno Unito, che attualmente ospiterebbe più di 10.000 infermieri italiani. E per spiegare perché, basta ascoltare quanto ha detto uno di loro, Antonio Torella, intervistato dalla Stampa. Un caso atipico perché è rientrato in Italia dall'Inghilterra per avviare una delle nuove case di comunità e alla Stampa dice: appena rientrato sono stato tempestato di chiamate da strutture sanitarie inglesi che mi offrivano 1.600 euro a settimana anziché al mese. 1.600 al mese, che invece sono quelli che si guadagnano in Italia. Se invece nel Regno Unito volete andarci per turismo, per piacere, per studio, per altri motivi, da oggi c'è una novità. A partire da oggi i cittadini dell'Unione Europea possono iniziare a fare richiesta per ottenere la ETA, Electronic Travel Authorization, un'autorizzazione elettronica di viaggio che sarà necessaria per tutti, tanto gli adulti quanto i bambini e anche i neonati, per entrare nel Regno Unito a partire dal prossimo 2 aprile. Questa autorizzazione, questa ETA, è costruita sulla falsariga di quanto già accade per esempio per andare negli Stati Uniti. Si chiama ESTA questa autorizzazione. Questa ETA per il Regno Unito costa 10 sterline, sono circa 12 euro, può essere richiesta online, è collegata al passaporto di chi lo richiede, è una durata di 2 anni. Non si tratta di un visto, ma di un permesso per viaggiare in formato digitale e una volta ottenuta consente di andare più volte nel Regno Unito per soggiorni fino a 6 mesi consecutivi nell'arco di 2 anni oppure fino alla scadenza del passaporto del titolare. L'ambasciata britannica ha avviato una campagna di informazione. Al momento il consiglio delle autorità britanniche è di prevedere un'attesa di 3 giorni nel caso si rendano necessarie verifiche supplementari, ma se tutto va liscio nella richiesta, nella maggior parte dei casi si prevede che i richiedenti otterranno una risposta automatica in pochi minuti. Lo ripetiamo, l'ETA diventerà obbligatoria a partire dal 2 aprile, ma la campagna di informazione comprensibilmente è partita un mese prima per dare la possibilità a tutti di dotarsi di questa autorizzazione. Un'autorizzazione il cui costo, che non sarà mai rimborsabile, è destinato a aumentare a 16 sterline nel prossimo futuro, ma non c'è ancora una data. Comunque, tutte le informazioni che cercate le trovate anche sul sito gov.uk. In chiusura vi segnalo che da oggi Repubblica arriva in edicola con una nuova veste grafica, con un formato anche con più pagine. L'edizione di oggi che trovate in edicola ha un costo leggermente rialzato a 1,90 euro e di 80 pagine. È rinnovata graficamente, ha dei colori diversi per le diverse sezioni del quotidiano. Il colore dominante della prima parte del giornale è il rosso. Lascio a voi, eventualmente, se vorrete acquistarlo, scoprire le novità, giudicare se vi piacciono o meno, ma per non lasciarvi senza un articolo, senza una storia, vi segnalo a pagina 27 il racconto interessante del corrispondente da Pechino, Gianluca Modolo, che parla dell'Ateneo del matrimonio, un viaggio nella prima facoltà che la Cina ha dedicato alla cultura della famiglia. Laurearsi in matrimonio sarà possibile anche per effetto di una scelta del partito che vede le nozze nel paese ai minimi storici e un crollo della natalità. Il titolo è «Qui i cinesi scoprono l'arte del vivere insieme», una lettura interessante, la trovate a pagina 27 di Repubblica. Io mi fermo qui, non senza avervi augurato un'ottima giornata e se lo vorrete, lo sapete, come sempre, ci trovate domani mattina, sempre qui con Morning. Ciao!